File 34, pagina 351, 30 storie e lo spiraglio di luce di Paola Medri Buffa. A parlare con chi ha visto, sono andato con Paola. Ci accompagniamo da una vita, abbiamo due figli e lei ha avvertito il bisogno assoluto di fare questo viaggio. Non ha voluto partecipare alla scrittura delle storie. Non è il mio mestiere, ha detto. Vorrei solo dire quello che ho provato. La prima volta che Pier Vittorio mi ha parlato di «Io ho visto», non ho avuto dubbi. «Vengo anch'io», ho detto. L'ho detto di slancio, come avessi avvertito la stessa esigenza che ha avvertito lui, di realizzare il più velocemente possibile un progetto che ho immediatamente condiviso. Andare a cercare chi ha sofferto così tanto, ascoltarne le parole, costruire i racconti, scattare le foto agli occhi che hanno visto. Ho detto «vengo anch'io», ma non immaginavo cosa volesse davvero dire un viaggio del genere, oggi lo so. Ho conosciuto persone con sguardi che sono rimasti tutti dentro di me. Scorro le foto scattate nelle case di mezza Italia e ogni volta mi sembra di tornare ad ascoltare le loro parole, rivivere gli attimi cruciali di questo o quell'eccidio, di questa o quella brutalità. Sentir raccontare storie così da chi le ha davvero vissute, da chi le ha viste, dà allo stesso tempo angoscia e sollievo, dolore e pace. L'angoscia e il dolore mi hanno preso alla gola sin dal primo incontro e non mi hanno più lasciata. Il sollievo e la pace li ho capiti dopo un po', forse al terzo incontro, quando una donna, che aveva provato cose incredibili, mi guardava, ci guardava con i suoi occhi sereni e brillanti, dicendoci del dopo, della vita che aveva costruito e del futuro dei suoi nipoti. Ecco, la forza di queste straordinarie persone ha fatto diventare il semplice desiderio di non interrompere il viaggio un bisogno assoluto, arrivare fino alla fine per conoscere e cercare di capire. Sin dalla prima volta ho fatto domande, ho voluto sapere qualcosa in più. Piano piano mi sono fatta coraggio, anche se sapevo che scavare in ricordi come questi è doloroso. Ma sono storie così forti, così coinvolgenti, che non si riesce ad ascoltarle e basta. Aggiungevo a quelle di Pier Vittorio le mie domande e le interviste si sono spesso trasformate in una discussione tra due generazioni, nel confronto tra chi ha vissuto quegli orrori e chi, come Pier Vittorio e me, è venuto dopo. Usciti da quelle case ci sentivamo piccini piccini, riposti in un'auto cavalletto, macchine fotografiche taccuini. Ce ne siamo sempre rimasti zitti per un bel po', e qualche volta, l'ho notato dopo, riprendevamo a parlare, cominciando dalla foto, non da quello che avevamo ascoltato, se la luce era giusta, se i colori andavano bene. Di fronte al pudore che abbiamo incontrato, quasi alla vergogna di narrare cose così terribili, ci siamo sentiti non all'altezza di capire sino in fondo quello che ci veniva raccontato. E sempre ho pensato a mia madre, a mio padre. Lei Emiliana, che mi raccontava della sua fatica per trovare da mangiare per tutti, del pollo che riuscì a portare a Roma, della paura dei bombardamenti, lui che non mi ha mai detto nulla della guerra che ha fatto in Russia. Ho imparato tantissimo durante questo viaggio. Ho capito che chi ha visto tanto orrore e tanto dolore vuole dimenticare, non ne vuole parlare. Se lo fa, è solo dopo molto tempo, con fatica, perché decide che si deve sapere quello che è successo davvero. Durante ogni incontro si doveva arrivare al momento più doloroso, al momento degli spari e della morte. Quasi sempre, quando arrivava quel momento, il ricordo diventava vago, sembrava quasi svanire. Le storie si confondevano, il racconto passava oltre. Non è facile far rivivere momenti così a chi ha tanto sofferto. Sembrava crudele chiedere di ricordare, ma era necessario farlo, e quindi aspettavamo il momento che ci sembrava più giusto per ritornare indietro. Al passaggio del racconto, in cui la voce si era incrinata di più o dove c'era stato un salto temporale che faceva quasi sparire il momento più doloroso. Alcuni all'inizio sembrava avessero preparato una versione ufficiale scarna, con pochi dettagli, una versione da ripetere quasi senza grande coinvolgimento, quella che magari viene ripetuta per raccontarla più spesso. Una sorta di racconto semiautomatico costruito, credo, per non dover soffrire troppo ogni volta. Ma noi dovevamo andare oltre questa versione, e questo in molti casi è stato difficile per loro e anche per noi. Piano piano la storia prendeva forma nella sua completezza, con maggiori dettagli. Alcuni ci hanno detto che era l'ultima volta che la raccontavano veramente fino in fondo. Qualcun altro ha confessato che l'idea di doverne riparlare non lo aveva fatto dormire, o che i figli non volevano che ci incontrasse. Prima o dopo le lunghe conversazioni abbiamo quasi sempre visitato i luoghi delle stragi accompagnati dai nostri interlocutori. Le case ancora con le travi bruciate, l'oratorio con i buchi degli spari, i cimiteri con le foto dei familiari uccisi, le strade, gli incroci da cui i tedeschi sono arrivati all'improvviso, il punto esatto in cui un padre o una madre sono stati trucidati. Vedere con loro, accanto a loro, il loro dito a indicare i punti esatti è esperienza che non potrò mai dimenticare. Dicevo del sollievo e della pace, sì, perché quasi sempre, alla fine dell'incontro, ci hanno raccontato le loro vite, dopo le stragi, dopo la guerra. Ci hanno presentato i familiari, mostrato le foto di figli e nipoti, ognuno seppure in modi diversi, ci ha portato a riflettere sulla grande forza della vita, un messaggio che si è trasformato in una carica di energia positiva. Vite così segnate in età giovanissima da dolori non misurabili, da perdite che non si possono colmare, o anche solo da sofferenze che lasciano tracce indelebili. Potresti immaginarle vite perse. Invece ho davanti a me i volti dei 33 protagonisti di Io ho visto, uomini e donne che lentamente e certamente in ogni caso con grande fatica hanno trovato dentro di sé la forza per girare l'angolo, andare avanti, costruire la propria vita, gestendo ciascuno a proprio modo il dolore immenso che portano dentro da sempre e per sempre. Oggi figli e nipoti sanno, chi più e chi meno, quello che successe allora. Alcuni dei 33 hanno trovato la forza di parlare in casa e fuori, di raccontare. Ciascuno di loro fa parte della nostra memoria, e questo viaggio mi ha confermato quello che penso da sempre. Quello che c'è stato prima di noi fa parte di noi. Ne parlavo tantissimo con mia madre, ne abbiamo parlato sempre con i nostri figli. Quello che non immaginavo di trovare, però, è stato lo spiraglio di luce. Abbiamo chiamato così tra noi il dettaglio o il particolare che quasi tutti ci hanno raccontato di avere, un qualcosa di bello, di tenero, da ricordare di quei momenti, una bambola, il fazzoletto di una mamma con dei fiorellini, un agnellino, il gesto di qualcuno, il ricordo di un tedesco buono, come se questo piccolo spiraglio che ciascuno conserva dentro di sé consentisse di aggrapparsi a qualcosa di positivo in tanta tragedia. Pagina 355.